Dovevano esserci 4 showin, invece ce ne saranno solo 3 perché erano richiesti purtroppo non può venire, aver detto che non riesce, quindi ci sarà uno showin mio e poi uno showin di Daniele Coenca e uno di noi. La parasha di Mezzotra Berachah già la sera di Roshanah. Comunque la sera di Roshanah tutti usano fare una cosa che si chiama Tikkun, è una parte di questo Tikkun, una parte fondamentale di questo Tikkun, è concludere la lettura della Torah, leggere per esempio il libro di Devarim. Quella di volevo soffermarmi su qualcosa dell'ultima parasha della Torah, che è la parasha di Mezzotra Berachah. Prima di soffermarmi su questo, volevo fare una piccola osservazione, o meglio, riferirvi di un'osservazione che ho sentito ripetere 2 volte in 2 giorni. Visto che alcuni dicono che non c'è mai niente di casuale, la cosa mi ha fatto pensare. L'ho sentita ieri da Rav della Rocca, in Sukkah, l'ho sentita il giorno prima a Roma, da Gabriele Levi, esattamente la stessa osservazione, senza che ovviamente i due si fossero parlati, hanno detto la stessa cosa. La cosa, quando succedono cose di questo genere, uno ci pensa. Qual è l'osservazione? L'ha fatta su Aaron, Gabriele Levi l'ha fatta su Moshe, però l'osservazione era la stessa. Qual è la caratteristica di Moshe e Aaron rispetto ad altri? Adesso dico rispetto a chi altri. La caratteristica di Moshe e Aaron è la seguente, che Moshe e Aaron si amano molto. Si amano molto. Moshe quando Dio lo incarica di andare in Egitto, di essere il profeta che dovrà liberare il popolo ebraico dall'Egitto, non vuole andarci, fra gli altri motivi, perché non vuole prendere il posto di Aaron, perché pensa che sia Aaron la persona che debba andare. E Dio gli risponde che di andarci, che lui è la persona più scelta, e di non preoccuparsi di Aaron, perché Aaron lo guarderà e sarà felice nel suo cuore. Abbiamo un esempio di due fratelli, che sono i fratelli per eccellenza, che sono quelli che si preoccupano l'uno per l'altro. Moshe si preoccupa di non offendere Aaron, Aaron è felice dell'incarico che ha ricevuto Moshe. Bene, perché questa cosa è così eccezionale? Perché non succede normalmente. Attenzione, non è che non succede normalmente nella nostra vita quotidiana di persone non particolarmente di alto livello. Non succede normalmente nella Torah. Nella Torah, questa storia di Moshe Aaron è un'eccezionale regola, non è la regola. Nella Torah abbiamo una serie di lotte fratelli. Forse uno dei leitmotiv, dei fili conduttori di tutta la Torah è la lotta tra fratelli. La Torah comincia con una lotta tra fratelli, comincia con la lotta, con l'uccisione di Abel da parte di Cain e continua con la lotta fra Jacob e Esau, Yosef e i suoi fratelli, eccetera, eccetera. E non solo questo. Questa è la caratteristica della Torah. Quello a cui ho pensato, tutto questo non è farina del mio sacco, sono semplicemente riferendo quello che ho sentito, quello che ho pensato è che se dovessimo pensare alla Torah come una specie di cerchio che si chiude, la Torah comincia con una lotta tra fratelli, benedizione di Moshe alle tribù, cioè ai fratelli, con una benedizione che riguarda tutte le tribù. Quindi in qualche modo la Torah si conclude con un tikkun, con una riparazione a questa caratteristica della lotta fra fratelli, a questa macà, a questa piaga della lotta fra fratelli che accompagna tutto l'andamento della Torah. E abbiamo alla fine della Torah la conclusione con la beachà alle varie tribù. Qualcosa di simile in realtà l'abbiamo già nel libro di Bereshit, in cui che si conclude anche lì con la beachà di Yaakov alle varie tribù. Bene, domanda, la domanda a cui tento di rispondere è questa: come si supera la lotta tra fratelli? Attenzione, la lotta tra fratelli è naturale. La Torah non fa altro che descrivere una realtà. La realtà è che tra fratelli si lotta. Non è così strano, non è così fuori dal mondo. Una volta sentì da Gabriele Levi che la psicanalisi ha incentrato il suo studio sulla rivalità padre-figlio, mentre quello che più è comune è la rivalità tra fratelli. Bene, come si aggiusta tutto questo? E io volevo portarvi un esempio di due fratelli non particolarmente noti, di cui si parla in questa parasha. I due fratelli non particolarmente noti sono Issachar e Zebulun. Chi sono Issachar e Zebulun? In realtà sappiamo abbastanza poco di Issachar e Zebulun. Per poter parlare di Issachar e Zebulun dobbiamo ricorrere alla tradizione rabbinica e ricorrere alcuni accenni che troviamo nella Torah. Chi è Issachar? Issachar è lo studiore di Torah. I Chachamim dicono che da Issachar vengono fuori 200 capi del Sinedrio. Dalla figura di Issachar vengono fuori 200 capi del Sinedrio. Issachar è la tribù che produce studiosi. Questo è Issachar. Cos'è Zebulun? Zebulun è invece un commerciante. Zebulun è quello che esce fuori, quello la dice il Zebulun a mamma, e Zebulun dice sia felice Zebulun nell'uscire. Zebulun è quello che esce fuori. Viene detto di Zebulun che va le coffie a mille, va sulle coste, va per mare, prendere navi. A cosa serve tutto questo? Commerciare, è il commercio classico. Il commercio classico si faceva attraverso il mare, attraverso le navi. Bene, perché i safari di Zebulun sono messi insieme? Beh, secondo la tradizione ebraica, i safari di Zebulun sono messi insieme perché Zebulun mantiene Issachar. Zebulun è quello che commercia, che guadagna. Issachar è quello che studia. Zebulun commercia e mantiene economicamente, dà da mangiare, mette in bocca il cibo, secondo il linguaggio usato dal Chachamim, mette in cibo in bocca a Issachar. Quindi c'è una specie di associazione fra Issachar e Zebulun. L'associazione tra Issachar e Zebulun è di uno che, da una parte, di uno che si occupa di commercio, di guadagnare denaro, e dall'altra di uno che si occupa di studiare. Bene, questa associazione solo, ma Zebulun secondo i Chachamim prende la metà della ricompensa di Issachar, prende metà della ricompensa di Issachar. Zebulun dà il denaro, Issachar studia, e lo studio della Torah, ricordiamoci, lo studio della Torah è l'elemento fondamentale di tutta la tradizione bianca. Noi leggeremo in questa settimana, alla fine della Torah leggeremo una Haftarà in cui viene detto la vita poi non va per serale ad esserci ognuno. La Torah è questo. Bene, se uno non studia, non studia solo parzialmente, Issachar studia, però il merito dello studio di Issachar va anche a Zebulun. Bene, questa è la descrizione della faccenda. Adesso tentiamo di capirci qual è la faccenda. Perché la faccenda è tutt'altro che semplice. Perché è tutt'altro che semplice? Bene, attenzione allo schema che vi ho presentato. Lo schema che vi ho presentato è questo. C'è un tizio che studia, cioè copre una mitzvah, che è quella di studiare. Un altro tizio che gli dà i soldi per poter fare tranquillamente quella mitzvah. I due tizi hanno lo stesso merito nell'adempiere la mitzvah. Ora, provate a trasferire questa faccenda su un'altra mitzvah. Allora, c'è un tizio che mette i tefillin tutti i giorni. C'è un altro tizio che gli dà i soldi per mettere i tefillin tutti i giorni. Stanno mettendo tutti e due i tefillin? No, non stanno mettendo tutti e due i tefillin. Quindi, allora, l'idea è che se io do la possibilità a un altro di farlo, sicuramente è una bella cosa, dare la possibilità a un altro di farlo, ma sto facendo la mitzvah? Io sto facendo la mitzvah perché ho dato la possibilità a un altro di fare la mitzvah? Sto facendo io la mitzvah insieme a lui? Ai Gaoni dice che questa è una solenne stupidaggine, ok? Non usa mezzi termini, dice che è una stupidaggine, dice che dire una cosa del genere è una scelta, non è possibile, una cosa del genere non sta in piedi, non ha nessun senso, eppure viene detta, attenzione, viene detta che non abbia senso, ci vuole molto a capire, sinceramente, l'esempio che vi ho fatto è abbastanza evidente, è abbastanza ovvio. E quindi come si fa a dire una cosa del genere? Beh, Rav Aaron Kotler, che è un ebreo contemporaneo, risponde a questa domanda facendo un'altra citazione. Un'altra citazione che viene fatta molto spesso, e anche io molto spesso, soprattutto a scuola, quando parlo di bambini delle elementari. La situazione è questa. C'è un passo del Talmud in cui viene detto questo. Amar Resha Kish, Mishum Rabbi Yehuda Nesia, El Olam Mitkayem, El Bishvil Eber Tinokot Shel Bet Lagabah. Allora, dice Resha Kish a nome di Rabbi Yehuda Nesia, il mondo non si mantiene, non si tiene in piedi, se non per il fiato dei bambini che studiano Torah. Allora, la che avete sentito, che mi ha sentito al Messibazzitù del secondo elementare, l'ha sentita. Questa è la frase del Talmud. Beh, secondo me il Talmud continua. Il Talmud continua e dice questo. Amalo Rappa Pale Abeye. Di dire di da, mai, mi dice Rappa Pale Abeye, l'organo della famiglia del Talmud. E io e te, come siamo? Niente? Cioè, anche noi studiamo. Quello che facciamo noi non conta niente, solo i bambinetti che studiano per noi non conta niente. Risposta di Abaye, Amarino, e non dov'è Evesh Eshmochet, l'Evesh Eshmochet. Non è paragonabile un fiato in cui c'è peccato a un fiato in cui non c'è peccato. I bambini sono senza peccato, noi siamo con peccati, anche se siamo sadichi, stiamo parlando di Abaye, ma comunque gli esseri umani, qualunque essere umano, anche il più, Il turiano resta lì, comunque commette delle colpe, magari colpe minime, però le colpe le commette. E quindi il nostro fiato è comunque corrotto dal peccato. Il fiato dei bambini è un fiato puro, e quindi il fiato dei bambini mantiene il mondo, mentre il nostro fiato meno. Bene, Rana Ronotte è un bellissimo passo, molto poetico, molto bello. Rana Ronotte è una molto poco poetica, però attenzione, è una domanda interessante. Rana Ronotte si chiede: ma siamo sicuri che è così questa vicenda? E cito un altro passo del Talmud. L'altro passo del Talmud che dice: Gadol ha-metsuveh be'oseh, minim she'elo metsuveh be'oseh. È più grande colui che fa una cosa perché è comandato di farla, il metsuveh, una persona che ha una mitzvah di fare una cosa la fa perché è comandato, da una persona che fa una cosa senza avere un comando. È un'idea fondamentale della tradizione ebraica questa. L'idea del Gadol HaMetzuveh be'oseh è un'idea fondamentale della tradizione ebraica. Osservare una mitzvah è più importante che fare una cosa spontaneamente. È più importante che fare spontaneamente. Sono moltissime obiezioni per cui è più importante, è anche più difficile. Perché in realtà osservare un presente è più difficile che fare una cosa spontaneamente. Ci sono moltissime obiezioni, però questa è un'idea fondamentale, è una delle basi di tutto il sistema delle mitzvot. Il Gadol HaMetzuveh be'oseh è una delle basi del sistema delle mitzvot. Bene, Rapporto pone la domanda in questo modo. I bambini non hanno la mitzvah di studiare la Torah. Non sono ancora abbastanza grandi per avere la mitzvah. L'avranno quando avranno la mitzvah, ma in questo momento non hanno la mitzvah di studiare la Torah. Quindi se applico il Gadol HaMetzuveh be'oseh, i bambini la mitzvah non ce l'hanno, io la mitzvah ce l'ho, quindi la mia Torah vale più di quella dei bambini. Vi è chiaro il ragionamento? Ok, è un ragionamento molto anticamente alafico, però per il ragionamento che sta molto in piedi. E allora, di cosa si sta parlando? Come fanno a dire, pure lo dice a Baiello, non è che lo dice uno che di Allah non capisce niente. Allora, come fa a dire che il fiato dei bambini tiene in piedi il mondo, mentre il nostro fiato non tiene in piedi il mondo? Risposta di Aaron Kotler è questa. In realtà ci sono, quando parliamo di Torah, parliamo di due cose diverse. Noi parliamo di studio della Torah e di mitzvah di studiare la Torah. Attenzione, studio della Torah e mitzvah di studiare la Torah. Esiste una mitzvah di studiare la Torah. La mitzvah di studiare la Torah è esattamente come la mitzvah di mettere il testimone, come la mitzvah di fare il kiddush di Shabbat, eccetera, eccetera. È una mitzvah. Nel mitzvot vale la regola per cui la mitzvah viene mantenuta personalmente, come tutte le mitzvot, non è che non posso delegare una mitzvah a un'altra, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti sappiamo, per non possiamo delegare a qualcun altro. Cos'è invece lo studio della Torah? Lo studio della Torah è qualcosa che è considerato fondamentale nella tradizione ebraica. La tradizione ebraica è considerata fondamentale che si studi Torah. È considerato fondamentale non solo che si applichi la mitzvah. Attenzione, per essere chiari, se io devo applicare la mitzvah di studiare il Torah, Rabbi Yehoshua dice che se io studio 2 alachot a mattina e 2 alachot a sera ho applicato la mitzvah di studiare il Torah. Però vi assicuro che studiare il Torah non è questo. Perché lo studio della mitzvah dello studiare il Torah, sì, la mitzvah di studiare il Torah, sì, l'ho applicata, come del resto se mi metto per 30 secondi di tefillin, io ho fatto la mitzvah di tefillin. Che non lo dite in giro perché sono dei ragazzi che lo fanno più o meno esattamente così, sono ragazzi che lo fanno con una velocità che non vengono a sentire, è straordinario. Prima ci vedo 30 secondi, metto e torno. Però in realtà in quel modo loro hanno fatto la verità, perché benissimo quello che hanno fatto
sanno benissimo qual è la lacca sull'argomento, che in quel modo hanno fatto una mitzvah. Comunque, questa mitzvah l'hanno fatta. L'hanno fatta in modo migliore, è giusto vedere di più in questo modo. Sapete che sono persone che vedete di tutto il giorno. E poi, quando parliamo di studiare il Torah, che cosa stiamo dicendo? In realtà, quando parliamo di studiare il Torah, stiamo dicendo qualcosa di molto diverso. Stiamo parlando di uno studio che dire approfondito è un po' poco. È molto difficile dire cosa significa studiare il Torah. È veramente difficile dire cosa significa studiare il Torah. Bisogna una volta fare l'esperienza di che cosa vuol dire studiare il Torah. È una cosa assolutamente straordinaria, credo che nessuno avrebbe veramente mai fatto, però insomma, è qualcosa di assolutamente straordinario. Il modo di studiare il Torah di persone che veramente studiano significa studiare 15, 16, 18 ore al giorno. Questo è studiare il Torah. E studiare con un approfondimento straordinario, questo è studiare. Questo ha a che fare con la mitzvah dello studio, non è più semplicemente applicare la mitzvah. Questo entra in una profondità intellettuale, uno sforzo, una che è assolutamente straordinario. Beh, questo è ciò che mantiene il mondo, dice la parola corpo. Non è soltanto la mitzvah di studiare il Torah, quella è la mitzvah che abbiamo tutti, ma lo studio della Torah mantiene il mondo. Perché a volte è scritto che il mondo si regge su tre cose, la Torah, la Avodah, la Kevitsa Sadim, il mondo si regge su tre cose, sulla Torah, sul servizio divino, sulla Cilà e sulla Kevitsa Sadim, sul fare le belle cose. Beh, quando parliamo di questo, non stiamo parlando di tutta la foto. Stiamo parlando di uno studio talmente approfondito, talmente grande, che mantiene in piedi il mondo. E a questo punto capiamo cosa significa lo studio dei bambini. Perché il problema dello studio non è soltanto la quantità o la qualità dello studio, ma anche il valore morale dello studio. A questo punto ha senso quello che dice Abraia, è lo studio puro, lo studio fatto da bocche pure. Ha senso. Non dal punto di vista della mitzvah, perché la mitzvah non lo applico, non è neanche la mitzvah spirituale, ma dal punto di vista dell'immut Torah che mantiene in piedi il mondo. Bene, ritorniamo ai sacerdoti del Burun e poi vedo di concludere facendo un piccolo riferimento a un altro passo d'altro. Quando dico che i sacerdoti del Burun si dividono in merito, non stiamo parlando se Zerun non studia le sue due alachot al giorno, le due alachot la sera, le due alachot la mattina, la mitzvah di studiare con l'altro non fa, appunto. Può dare anche un miliardo a uno che ha studiato, uno che studia, ma non fa la mitzvah, non applica la mitzvah. Però se stiamo parlando invece della capacità di mantenere vivo nel mondo lo studio della Torah, beh, Zerun fa qualcosa di straordinario. Comunque mantiene vivo lo studio della Torah. A questo punto certo che rispetta la verità, così cerca un po' più della verità. Nella parasha di questa settimana, nella parasha che leggeremo a Simchat Torah, Zebulun viene citato prima di Issachar. Vale a dire che Zebulun ha più merito di Issachar. C'è un'altra parasha che viene citata di Issachar prima di Zebulun. Ma in realtà, da un certo punto di vista, Zebulun è più meritevole, si dice che è più grande colui che fa fare le cose di quello che le fa lui stesso. Bene, perché ho citato questo esempio per parlare della rivalità fra fratelli? Tendo a spiegarlo attraverso un midrash che riguarda una lotta fra fratelli, forse la più lotta lotta fra fratelli che abbiamo detto, ed è la lotta fra Jacob e Esav. Nella lotta fra Jacob e Esav viene detto questo. Jacob e Esav sono due fratelli totalmente diversi, che ci vengono descritti in maniera totalmente diversa, che insomma arriveranno a volersi uccidere, eccetera. su Jacopo e Sab, vedrete che il commento non è proprio Zero conosce chi sa fare i fondamentali. Lui ha il compito di mantenere il sacro. Questo è il suo compito. Qualcosa di simile potrebbe avvenire fra Antonino Segatti o fra Jacopo e Sartre. Jacopo e Sartre sono due personaggi molto diversi tra loro, però potrebbero avere due ruoli completamente diversi, a patto che Sartre riconosca che il ruolo fondamentale è quello di Jacopo. Molto difficile da riconoscere, enormemente difficile da riconoscere, però attenzione, attenzione. Un ruolo complementare in cui sono tutte e due alla pari, molto carino da dire, ma non c'è quasi mai. Vuol dire, non c'è quasi mai, non succede quasi mai. Faccio un esempio molto banale. C'è una scuola, in una scuola ciò che è fondamentale è l'insegnamento. Dopodiché una scuola ha una struttura amministrativa. La struttura amministrativa è fondamentale per mantenere in piedi una scuola, a patto che la struttura amministrativa sia secondaria rispetto all'insegnamento. Se la struttura amministrativa diventa preponderante rispetto all'insegnamento, la scuola non funziona. Perché la scuola funzioni, deve essere chiaro che ciò che conta è l'insegnamento e tutto il resto deve mantenere in piedi l'insegnamento. La stessa cosa può avvenire anche in altri campi. Nel campo della terza organica, ciò che fondamentale è la Torah. È fondamentale che qualcuno mantenga questo, però per poterlo fare devo conoscere la segreta della Torah. Se non conosco la segreta della Torah, questo non sarà mai possibile. Sì, sarà possibile una regalia, sarà possibile tante cose, ma non sarà mai possibile. È possibile soltanto se conosco la segreta. Questo è il segreto dell'armonia tra fratelli. Il segreto dell'armonia tra fratelli è la complementarietà, però attenzione, la complementarietà non significa uguaglianza, non significa uguaglianza, significa che qualcuno potrà avere un ruolo più importante rispetto a un altro, significa conoscere Aaron, comunque un ruolo fondamentale di conoscere Aaron. La grandezza di Aaron è di essere felice del fatto che il suo fratello abbia un ruolo fondamentale, perché ritiene che lui sia fatto un ruolo fondamentale. Questa è la grandezza di Aaron, non è la grandezza di uno che dice ok, tutte e due saranno importanti. No, tu sei più importante di me. Comunque tu sei più importante, lo sanno, non è solo così, non possiamo mettere a quello che vogliamo, ma è così, è un fatto. Ed è un fatto che devo fare cose in questo modo, che a un certo punto qualcuno dovrà avere un ruolo più importante. Il segreto è ritenere che quello sia giusto, attenzione, che sia giusto, che sia utile, che sia un bene. Se io riesco ad arrivare a questo, io riesco a creare un mondo in cui i fratelli vivono insieme, vivono in armonia. Questo è il mondo della famiglia di Apo alla fine, non all'inizio, perché non è una storia di Giuseppe, ma la storia di Giuseppe si ripete. Lo stesso problema non è diversa, con una direzione diversa, ma si ripete lo stesso problema. Il problema è che i fratelli di Giuseppe non riconoscono il ruolo, in realtà non conoscono quel ruolo. E il fatto di non conoscere quel ruolo è il problema fondamentale. Questo è il problema fondamentale, tra l'altro, fra Jacopo e Sartre. C'è un bellissimo Rashi che dice che quando i fratelli si inseguono e lottano per la proprietà dei due mondi. Di questo modo devono avere tutti e due. Tutti e due vogliono tutti e due. Cioè, non è che uno